Carissimi amici, ben ritrovati. Oggi dedichiamo l'incontro a un tema delicatissimo, quindi non abbiamo ovviamente la pretesa di né di sviscerarlo in tutte le sue, tutti i suoi risvolti, ma neanche quello di esaurire un grande mistero, cioè il mistero della permissione del male, cioè la risposta alla domanda: ma Dio vuole il male? Perché se ci pensate, quello che abbiamo detto nelle scorse volte, no? Non c'è nulla che cada al di fuori del governo di Dio. E avevamo già accennato così un pochino questo tema, come in fondo il male stesso rientri all'interno di questo governo divino. Ma allora cosa dobbiamo dire? Che Dio vuole il male? Che Dio vuole almeno che esista il male? Che Dio non voglia del tutto il male, come possiamo rispondere quindi a questo tema che voi capite è un tema caldo per una semplice ragione, perché la presenza del male non è una presenza teorica, è qualcosa che colpisce ciascuno di noi ogni giorno e potremmo dire ogni minuto per certi versi, e ci pone in una situazione emotiva di un certo tipo, quindi la nostra riflessione da un lato deve tenere conto chiaramente che non si tratta di una questione di lana caprina puramente teorica, ma dall'altra parte non deve neanche farsi trascinare da quelle che possono essere le reazioni umane, naturali, di natura decaduta o anche comunque normali, no? Di fronte al male, che quindi il senso magari dell'indignazione davanti all'ingiustizia, la sofferenza di fronte a un male fisico o un male spirituale, eccetera, eccetera. Bene, il Catechismo della Chiesa Cattolica tratta un pochino di questo tema ai numeri dal 309 al 314. E viene appunto posto questo tema e come conciliarlo dunque con il governo di Dio su tutta la creazione, quindi come conciliare il male con la provvidenza divina, come l'abbiamo viste nelle scorse volte. Bene, allora, primo punto fondamentale, che per certi versi, per quello che interesserà poi a noi, un pochino chiude il problema, chiude il cerchio, è proprio se puntare su risposta a questa domanda. Dio vuole il male? Perché è da lì che riusciamo a capire come il male si coordina col governo di Dio e in fondo perché di fatto il male esiste. Questo perché non, in questo momento non riguarda la sua causa originaria. Lo vedremo al momento giusto. Allora, San Tommaso ne tratta, siamo sempre nella prima parte della Summa, nella grande questione 19, dove si parla in generale della volontà di Dio. Sono diversi articoli e c'è un articolo, l'articolo 9, che appunto si chiede proprio questo, all'interno della volontà di Dio, ma Dio vuole il male? Come dobbiamo rispondere a questa domanda? Allora, vediamo in linea generale, poi come al solito entriamo un pochino nel testo, come San Tommaso affronta la questione. Fa anzitutto una distinzione fondamentale, cioè tra il male della colpa, quindi il male morale, no? Il peccato, il mio scegliere il male, ritenendolo sotto un aspetto di bene, ma comunque un male. Secondo tema, il male della defezione della natura, cioè del fatto che la natura non è incorruttibile, non è eterna. Dunque, supponiamo il male, per esempio, di una creatura che muore, di un albero che muore, piuttosto che di un animale, oppure questo genere, diciamo, di male, oppure ancora il male dovuto a dei fenomeni naturali, no? Sappiamo che siamo in pieno di questo tema qui. Purtroppo non passa mese che da qualche parte non accada qualcosa di questo tipo. Ancora, il male della pena, cioè quel male che noi in qualche modo subiamo come conseguenza della nostra stessa malizia, delle nostre stesse colpe. Queste sono, diciamo così, tre grandi macro categorie. E San Tommaso dice questo in sostanza. Quanto al primo, cioè il male della colpa, il peccato, Dio non lo vuole. Non lo vuole in nessun modo. In nessun modo possiamo dire che Dio voglia il male morale, che Dio voglia il peccato. Dunque, capite che anche certe correnti, diciamo, teologiche che sostengono che Dio abbia voluto, per esempio, il tradimento di Giuda, sono fuori rotta e poi vedremo perché. Perché Dio non può volere e di fatto non vuole il male morale? Perché il male morale allontana dal bene divino. Dunque Dio non può volere una cosa che allontana da sé, essendo egli stesso il fine di tutto. C'è una, come dire, una radicale incompatibilità, una radicale opposizione tra il peccato e Dio, tra il male morale e Dio. Qualcosa che abbiamo perso, abbiamo questo senso come dire, di uno scontro frontale, di una radicale incompatibilità tra Dio e il male e dunque tra la volontà di bene di Dio e il male morale. Mentre invece può volere gli altri due mali. Ma leggiamo un attimo il testo di San Tommaso, siamo quindi a questo articolo 9 della Questio 19 e sono nel corpo dell'articolo. Dice San Tommaso, Dio nulla desidera più della sua stessa bontà, no? Non in un senso narcisistico, ne abbiamo già parlato, ma proprio perché la sua bontà, il suo essere buono, il suo essere la bontà stessa, è la ragion d'essere di tutto ciò che esiste. Ed è il fine di tutto ciò che esiste. Ci sono però dei beni che egli preferisce ad altri, per cui il male della colpa, cioè il peccato, che allontana dal bene divino, Dio non lo vuole in alcun modo, l'abbiamo visto. Invece, Dio può volere quel male che è una deficienza della natura, o il male della pena, quindi gli altri due mali di cui abbiamo parlato, quando vuole un bene a cui è unito quel male. E qui San Tommaso fa due esempi. Come nel volere la giustizia vuole la pena, e volendo la conservazione dell'ordine naturale, vuole che certi esseri naturalmente periscano. Sono due esempi importanti, ognuno dei quali attinge diciamo, alle altre tipologie di bene che abbiamo visto, cioè il male della pena. Perché Dio, in qualche modo, possiamo dire che voglia il male della pena? Non per il male della pena in sé, ma per il bene che è legato a cui questo male è in qualche modo legato. E qual è questo bene? La giustizia. Dio è giusto, vuole la giustizia, Dio ama la giustizia. Quante volte questa frase ritorna nei salmi, nei profeti, e volendo la giustizia, in qualche modo vuole il male della pena. D'accordo? E per quanto riguarda il difetto della natura, la defezione, più che il difetto, il fatto che la natura appunto è corruttibile, Dio vuole la conservazione dell'ordine naturale, per questo vuole che certi esseri periscano. Come dire, un caspo di insalata piuttosto che altre erbe periscono perché vuole la conservazione della capra piuttosto che del capriolo piuttosto che del cervo, d'accordo? In questo senso. Quindi vedete come San Tommaso distingue e poi spiega, fa questa distinzione importante. Allora, alcuni hanno concluso che allora è un bene che il male ci sia, no? Anche il male morale, in fondo, è un bene che ci sia, secondo qualcuno. Perché? Cioè Dio vuole che in qualche modo il male ci sia perché può essere ordinato a un bene. Cioè qualcuno dice, siccome il male può essere ordinato a un bene, allora è un bene che il male ci sia. Chiaro? Questa obiezione. Ma San Tommaso risponde proprio nell'obiezione alla prima difficoltà dicendo, attenzione, questa maniera di esprimersi non è esatta. Qual è questa maniera di esprimersi? È bene che ci sia il male. Ecco, scusate, poiché il male non è ordinato al bene per natura sua, ma solo accidentalmente. Se il male fosse ordinato al bene per sé, è chiaro che è un bene che ci sia il male, no? Perché non avremmo il bene senza il male. Ma non è così, il male non è ordinato al bene per sé, ma accidentalmente. Infatti, qui dice San Tommaso, esula dall'intenzione del peccatore che dal suo male derivi un bene. Il peccatore quando fa un male non lo fa, diciamo, tanto poi Dio recupera, fa un bene, no? Anzi, io adesso uccido questa persona così va in paradiso. La uccido in odio infidei così va in paradiso. Non funziona così. E quindi esula dall'intenzione del peccatore che dal peccato derivi un bene. Come fu estraneo all'intento dei tiranni che dalle loro persecuzioni risplendesse la costanza dei martiri. Eppure, è stato così, da questa persecuzione è emersa la costanza dei martiri e quindi la corona di gloria dei martiri, ma non per sé, ma accidentalmente. Quindi non si può dire che tale subordinazione del male al bene sia espressa dalla semplice affermazione è bene che ci sia o che avvenga il male. Precisamente perché, dice San Tommaso, una cosa non si qualifica propriamente per ciò che le conviene in modo accidentale, ma per ciò che le compete in sé. Non possiamo dire che per sé il male è causa del bene, d'accordo? Quindi non possiamo dire che è bene che ci sia il male. Attenzione all'altro passaggio. Non è corretto nemmeno dire che Dio vuole che il male avvenga, cioè non possiamo dire che Dio voglia, positivamente che il male avvenga. Dice San Tommaso, questo è un bene. Leggo questo testo, è la risposta alla terza obiezione. Dio, attenzione, non vuole che il male avvenga e neppure vuole che il male non avvenga, ma vuole permettere che il male avvenga e questo è un bene. Attenzione. Non è un gioco di parole vuoto, non è un sofisma vuoto, non è una, come dire, un'espressione del razionalismo che vuole ingabbiare il mistero. No, c'è una grande verità dietro questa affermazione. Vediamo la prima parte. Dio non vuole che il male avvenga. Cioè Dio non vuole il male. D'accordo? Dio direttamente non vuole il male morale. Non stiamo parlando del male morale. Ma neppure vuole che il male non avvenga, perché se volessi in assoluto che il male non avvenga, questo non esisterebbe. Allora che cosa vuole? Vuole permettere che il male avvenga, cioè la permissione. Dio non vuole direttamente il male, che il male avvenga, ma neanche lo impedisce in modo assoluto, cioè neanche non lo vuole in modo assoluto, ma permette che avvenga. E attenzione, quello che può sconcertare è questa brevissima frase che conclude la risposta alla terza obiezione, quello che abbiamo appena detto. E questo è un bene, cioè che Dio voglia permettere che il male avvenga, dice San Tommaso, è un bene. In altre parole, riassumiamo quello che abbiamo detto. Dio non vuole il male per sé. Ecco perché Dio non vuole che il male avvenga. Dio non vuole il male per sé. Dio può volere accidentalmente il male come difetto di natura e di pena, abbiamo visto, perché? Perché vuole il bene congiunto a questo male, o meglio, questo male congiunto a questo bene, Dio vuole quel bene, diciamo così, che si porta dietro, ecco, questa parte di male. Mentre invece Dio non vuole né per sé, né per accidens, quindi né direttamente né accidentalmente, il male della colpa, il male morale. Non lo vuole né per sé né accidentalmente, ma lo permette. Dunque, vedete la grande distinzione, il male morale e gli altri due mali. In questi due mali noi possiamo dire che Dio non li vuole per sé, ma accidentalmente, in virtù di quel bene che diciamo, a cui questo male è congiunto. Quando invece parliamo del male morale, noi diciamo che Dio non lo vuole per sé e non lo vuole nemmeno accidentalmente. E dunque lo permette, che è quello che abbiamo detto poc'anzi. Teniamo presente questo e adesso facciamo un ulteriore passo in avanti. Ora, attenzione, ci rimane ancora questa frase, e questo è un bene, cioè che Dio permetta che il male avvenga è un bene. Che cosa vuole dire San Tommaso con un'affermazione così forte? Perché la permissione del male sarebbe un bene? Quindi non commetterlo, non volerlo direttamente, ma perché permetterlo, il male morale, sarebbe un bene? Perché Dio fa due cose, diciamo così, permettendo il male. La prima, fondamentale, Dio rispetta, non viola la libertà della sua creatura. Cioè, se Dio impedisse ogni volta il male morale, allora ogni volta Dio impedirebbe che coloro che ha creato liberi, coloro che ha creato con una volontà e un intelletto, non la esercitino. Perché la possibilità di scegliere qualcosa che è male fa parte, non è il perfezionamento, non è, come dire, il fine proprio della facoltà volitiva, ma è, data la nostra natura, è una possibilità. Diciamo così, diceva Lewis, l'autore delle Cronache di Narnia, dice, ma sarebbe come pensare che Dio, ogni volta che una persona vuole dare una spranga in testa a qualcuno, questa spranga diventi di gomma o di gomma piuma o di zucchero filato, no? Cioè Dio che ogni volta interviene a cambiare qualche cosa, addirittura a impedire che questo atto avvenga. È chiaro che questo perché non sarebbe un bene? Perché violerebbe la libertà dell'uomo. Cioè, in sostanza, sarebbe come dire, Dio ha creato l'uomo libero, ma non vuole che sia libero. È una contraddizione. Ma non è finita qui la risposta, perché questo è un aspetto importante, ma è un po' il primo lato della medaglia. Qual è l'altro lato? Che Dio sa trarre il bene anche dal male morale. Cioè Dio dal male, anche quando è un male morale, cioè il male del peccato, sa trarre un bene, vuole tirare fuori un bene. Non vuol dire che quel peccato è un bene, come oggi si tende a dire, o che siccome Dio ne sa trovare un bene, in fondo non è così tanto peccato. No, assolutamente no. Il male è male, Dio in qualche modo lo supera. E qui il punto, come dire, il punto focale, il punto che illumina questo mistero è la croce, è il mistero della redenzione, è il mistero della passione e morte di Cristo. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 312, scrive: così con il tempo si può scoprire che Dio, nella sua provvidenza onnipotente, può trarre un bene dalle conseguenze di un male anche morale causato dalle sue creature. E qui viene citato il libro della Genesi. Vi leggo il testo, vediamo se vi ricordate un po'. Non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio. Se voi avete pensato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire un bene per far vivere un popolo numeroso. Sono le parole di Giuseppe, del patriarca Giuseppe, quando si rivela ai suoi fratelli. Vi ricordate? I fratelli di Giuseppe l'avevano combinata grossa. L'avevano venduto e avevano raccontato al padre una menzogna, avevano causato la sofferenza terribile dei genitori. Quindi più di un male morale, una serie di mali morali. Ma come dire, Giuseppe legge nella chiave di Dio, non dice no, avete fatto benissimo, ma mica era un peccato perché poi tanto è un bene, no, il male è male, ma non siete stati voi a mandarvi qui, a mandarmi qui, ma Dio, in ultimo, come causa prima, voi avete pensato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire un bene. Eccetera. Commenta il catechismo: dal più grande male morale che mai sia stato commesso, cioè il rifiuto e l'uccisione del figlio di Dio, teniamolo sempre presente, perché noi pensiamo sempre che i più grandi mali sono quelli che affliggono noi, ma il più grande male che è mai stato commesso e che mai più grande sarà compiuto è il rifiuto e l'uccisione del figlio di Dio, causata dal peccato di tutti gli uomini, Dio con la sovrabbondanza della sua grazia ha tratto i beni più grandi, la glorificazione di Cristo, la nostra redenzione. Con ciò però, dice il catechismo, il male non diventa un bene. Giuda non è un santo, non lo sarà mai, perché pur essendo il suo atto all'interno del piano della redenzione, lui ha compiuto un male terribile, e poi come dire, reso ancora più grave dalla sua disperazione, dalla sua mancanza della, di speranza. Ponzio Pilato ha compiuto un male, i capi dei giudei hanno compiuto un male e così via. Non è un bene, Dio non fa diventare il male un bene, non trasforma l'azione morale, ma Dio ricava da un male morale un bene. Per chi lo ricava? Come dice San Paolo, Dio, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, Romani 8. Al numero 313, e poi chiudiamo, ci sono, del catechismo, ci sono tre testi, a mio avviso, splendidi, che aiutano molto a gettare una grande luce anche sulla nostra situazione, che appare sia dal punto di vista sociale, politico, economico, ecclesiale, disperata, in qualche modo ci agita, no? E noi ci facciamo trascinare dall'agitazione. Il primo testo è di Santa Caterina da Siena ed è tratto dal Dialogo della Divina Provvidenza, questo testo meraviglioso di questo dottore della Chiesa. Così Santa Caterina, dice il Catechismo da Siena, dice a coloro che si scandalizzano e si ribellano davanti a ciò che loro capita, di qualsiasi genere. Tutto viene dall'amore, tutto è ordinato alla salvezza dell'uomo, Dio non fa niente se non a questo fine. Non c'è prova, calamità, sofferenza, disastro così grande da sfuggire, eccolo qui il discorso, da sfuggire al governo di Dio, perché Dio ordina tutto questo per la salvezza dell'uomo, a sua gloria. Dio non fa nulla che non sia per questo fine. Dipende da noi poi aderire a questo fine e non mettere invece un intralcio, un no secco. Secondo testo è una lettera di San Tommaso Moro indirizzata alla figlia, poco prima del suo martirio, il decretato. È un testo abbastanza conosciuto, molto bello, sempre commovente ogni volta che lo si legge. Scriveva San Tommaso Moro: non accade nulla che Dio non voglia. Questo qui riecheggia un detto popolare, non si muove foglia che Dio non voglia. E io sono sicuro che qualunque cosa avvenga, per quanto cattiva appaia, sarà in realtà sempre per il meglio. Vedete, di nuovo torna a questa logica, che non vuol dire che non è cattiva, vuol dire che quel male non è l'ultima parola, rientra nel governo di Dio. Il governo di Dio è sempre un governo di bene, che tende a un bene. Ultimo testo, splendido, sono le rivelazioni di Giuliana di Norwich. E in queste rivelazioni, questa grande mistica scriveva: imparai dalla grazia di Dio che dovevo rimanere fermamente nella fede. E quindi dovevo saldamente e perfettamente credere che tutto sarebbe finito in bene. Tu stessa vedrai che ogni specie di cosa sarà per il bene. Questo è un testo di una profondità e, se ci pensate, di una luce impressionante. Cioè, questo rimanere fermi nella fede, credendo che tutto sarebbe finito in bene, non vuol dire l'happy end delle fiabe, vuol dire la fede di Maria Santissima sotto la croce, la quale crede, attenzione, se Abramo è il padre della fede perché ha creduto contro ogni evidenza, no? Cioè ha creduto che Dio avrebbe garantito la sua discendenza nonostante gli avesse chiesto di immolare il figlio unico, ma Dio ferma la mano di Abramo prima che colpisca il figlio Isacco. Sotto la croce abbiamo qualcosa di straordinario. Cioè abbiamo la madre di Dio che non solo, come dire, condensa in sé la fede di Abramo, ma la supera. Perché? Perché Maria Santissima tiene ferma la fede, come dice Giuliana di Norwich, di fronte alla morte del figlio reale, non fittizia, e alla sua sepoltura e al sigillo posto sul sepolcro. Quando parliamo del tutto sarebbe finito in bene, non lo dobbiamo intendere secondo le nostre categorie umane, ma secondo le categorie della fede. Dio da quella morte certa, cioè da quel fallimento che era sotto gli occhi, evidente, non era fittizio, Dio non ha detto: va bene, questa è la parola fine, no? Come avrebbero voluto chi era sotto la croce? Se sei il figlio di Dio, scendi. Scendi, ti crederemo. Invece Dio vuole che noi crediamo senza che si scenda dalla croce. Questa è la grande fede che viene chiesta ed è una fede nel governo di Dio. Dio sa trarre il bene dal male. Il male non è l'ultima parola. Pensiamo ai martiri. Pensiamo ai martiri. Quando noi ci troviamo di fronte al martirio, noi ci troviamo nella nostra logica, noi diremmo: se Dio governa il mondo veramente, se la provvidenza di Dio veramente governa tutto, allora Dio dovrebbe salvare i suoi dalla morte, tirarli fuori dalle fiamme, farli scampare dalla spada, deviare la pallottola. E invece cosa abbiamo? Abbiamo anche questo, spesso il Signore, quando leggiamo gli atti dei martiri, permette che i martiri scampino da tantissime cose, ma in ultima analisi, per quasi tutti di loro, poi concede la morte, concede la corona di gloria. Allora cosa dobbiamo dire? Che ha prevalso il male perché sono riusciti ad uccidere i santi di Dio? No, sappiamo nella fede che quella morte è proprio la grande glorificazione del martire e la glorificazione di Dio. Dunque vedete che è una logica molto diversa, ma è una logica vera, è una logica che parte dalla fede, la quale ci dice: Dio il male lo permette, e lo permette nel rispetto della sua creazione, no? Dell'aver creato l'uomo libero, come anche ha permesso il male di Lucifero e di tutti coloro che l'hanno seguito, ma da lì ha tratto un bene e continua, non, Dio, è inesauribile Continua a trovare un bene da ogni male, anche morale, che accade e che colpisce. E quanto più, dice San Paolo, ecco, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, di coloro che cercano Dio. Non c'è qualcosa che è veramente un male se non il commettere il male, il commettere il male morale, il commettere il peccato. È importante perché nella grande situazione di confusione in cui siamo, la grande tentazione è quella di commettere un male per evitare un altro male, magari un male minore, magari un male più piccolo, per evitarne uno più grande. La logica di Dio è completamente diversa, anzi, agire così vorrebbe dire che Dio, in fondo, non sa quello che fa. Dio, a Dio è scappata di mano il governo della creazione, ci pensiamo noi a sistemarlo, no? Questo è sempre stata la grande, come dire, illusione, no? Degli uomini, anche dei buoni, mica solo dei cattivi. Invece la grande fede nella provvidenza di Dio ci fa stare fermi anche quando tutto sembra crollare e non ci mette nell'agitazione di pensare che dobbiamo fare, brigare e fare chissà che cosa, ognuno deve fare il suo dovere, perché dentro il governo di Dio ognuno di noi ha il suo, diciamo così, il suo ruolo. Ma sempre il bene per il bene, non un male per ottenere un bene. Questo sarebbe veramente un'idea sbagliata e in fondo c'è un'idea di un Dio un po' meno matto, che non è in grado di portare avanti la sua creazione, a meno che noi ci mettiamo a fare quello che abbiamo in testa. Bene. E spero così di aver dato un piccolo aiuto per non comprendere, ma entrare un pochino in questo grande mistero della permissione del male, e la prossima volta andiamo avanti con questo meraviglioso capitolo sulla creazione di Dio.